Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti e ben ritrovati anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste, del web. Sono le 9, 3 minuti e 55 secondi di oggi, giovedì 12 giugno, e allora iniziamola immediatamente la nostra rassegna stampa andando su Repubblica, ma soprattutto andando a leggere un testo di Emmanuel Carrer, l'autore di Limonov, della Settimana Bianca, con un libro bellissimo, fra l'altro appena pubblicato, da poco pubblicato da Delphi, l'autore dell'Avversario, e poi di altri libri, fra l'altro con anche un racconto piuttosto curioso che mi è successo ieri ho preso l'ascensore di casa mia e ho fatto il tragitto dell'ascensore fino al terzo piano con una coppia di russi, lei bellissima, lui un po' meno, ma insomma erano turisti e stavano nell'appartamento di fianco al mio. A un certo punto io non sapevo che dire durante la traversata in ascensore, quelle cose che tipicamente accadono, su cui ha scritto pagine memorabili Elia Scanetti in Massa e Potere, non a caso. Ecco, con questi russi, abbagliato dalla bellezza di lei, a un certo punto dico: ma lo conoscete Limonov? Questi sgranano gli occhi e mi guardano. Ma mica ti piace Limonov? Mi hanno detto con un pesante accento russo in inglese. Ho detto: no, ho letto un libro di Emmanuel Carrer, non mi piace per niente, io sono un liberale, ci mancherebbe. Siamo poi lasciati al terzo piano con un sorriso. Ecco, questo per dirvi quanto urgente, quanto scotta ancora la figura di Limonov, che tutti noi conosciamo, non tanto grazie ai libri scritti dallo stesso Limonov, che non sempre sono all'altezza delle aspettative, questa è la mia piccolissima opinione, ma lo conosciamo grazie al meraviglioso libro di Emmanuel Carrer. Carrer che in questi giorni in Italia, questa sera, leggerà un testo che Repubblica qui anticipa al Festival degli Scrittori di Firenze, festival che poi si concluderà nella giornata di sabato con l'assegnazione del premio Gregor von Rezzori. Ma vediamo cosa racconta Emmanuel Carrer, racconta e anticipa il suo prossimo libro, un libro che uscirà in Francia a settembre. Fra l'altro, ieri poi non siamo andati in onda per via dello sciopero, ma insomma io avevo preparato un articolo uscito dal giornale, un'intervista allo stesso Carrer, intervistato appunto da Stefania Vituli, dove ci parla sempre di questo nuovo libro. Vediamo di che si tratta. Inizia così Carrer: mi piace la pittura di paesaggio, mi piacciono le nature morte, mi piace la pittura non figurativa, ma più di tutto mi piacciono i ritratti. Quando vado in un museo, la prima cosa che guardo sono i ritratti e penso che se avessi fatto il pittore sarei stato senza dubbio un ritrattista. Del resto mi considero nel mio campo una specie di ritrattista. Guardate un ritratto, uno qualunque, vi accorgerete di riuscire a distinguere istintivamente, intuitivamente, senza neanche rendervene conto, beh certo istintivamente, intuitivamente, quelli che sono stati dipinti dal vero e quelli che raffigurano personaggi inventati, nati dalla fantasia dell'artista. È il modo che ha Emmanuel Carrer in questo testo per anticipare la riflessione che Carrer ha fatto a lungo, da quando ha abbandonato la narrativa pura, la narrativa di invenzione per la cosiddetta non fiction, per ragionare e distinguere i piani di immaginazione e di realtà, che è uno dei temi più dibattuti appunto nelle questioni letterarie contemporanee. Allora mi si fa notare, ha ragione, che questo argomento del reale si espone a molte obiezioni, cioè ormai Carrer è passato a raccontare soltanto storie e fatti realmente accaduti. Posso ripetere quanto voglio che Limonov, per esempio, esiste. Ciò non toglie che il Limonov del mio libro sia in parte il Limonov reale e in parte un prodotto della mia fantasia. E qui siamo ancora ai grandi temi della poetica di Aristotele. Mi trovo costretto ad ammettere che tra i due non c'è un confine preciso e questa ambiguità è peculiare della letteratura, ma anche qui appunto sono riflessioni che già Aristotele fece in maniera piuttosto esaustiva. C'è un motivo che mi turba e che mi ha aperto gli occhi, continua a raccontare Emmanuel Carrer, arrivando a spiegare le ragioni del suo nuovo libro. Vedremo poi di cosa si tratta. Siamo su Repubblica. C'è un motivo che mi turba e che mi ha aperto gli occhi. È il libro al quale stavo lavorando durante il mio soggiorno a Santa Maddalena. Soltanto 3 mesi fa non ne avrei parlato perché il libro non era terminato e so per esperienza che non bisogna parlare dei libri che si stanno scrivendo finché non sono terminati. La minima confidenza, soprattutto quando è un po' euforica, la paghi ogni volta con una settimana di scoramento. Ma ora il libro è finito, uscirà in Francia quest'autunno e in Italia la prossima primavera. Posso dunque parlarne e non non soltanto posso parlarne, ma ho voglia di parlarne. Non è facilissimo farlo in poche parole, perché è un grosso libro al quale ho dedicato 7 anni della mia vita, dice Emmanuel Carrère oggi su Repubblica. Diciamo che è un racconto sugli albori del cristianesimo. È ambientato tra il 50 e il 100 d.C., quando nessuno immaginava ancora di vivere dopo Cristo. I fondali sono la Grecia, Gerusalemme e Roma, e le star, quegli uomini che noi chiamiamo San Paolo, San Pietro, San Giovanni, ma che a quell'epoca si chiamavano semplicemente Paolo, Pietro, Giovanni. Non erano santi con l'aureole, ma uomini complicati e fallibili, come tutti noi. Ecco, su questo tema ragiona soprattutto Emmanuel Carrère sulla figura dell'evangelista Luca, e ragiona appunto sul racconto che se ne è fatto della figura di Cristo, e come Cristo è diventato poi per l'appunto Cristo risorto. Ecco, su questi temi, lui a un certo punto su Repubblica, in questo testo che leggerà stasera a Firenze, Emmanuel Carrère dice: ho scelto Luca per ragioni che non spiegherò qui e che capirete, spero, se leggerete il mio libro, il quale è divenuto quindi una biografia dell'evangelista Luca. Ecco, ma qui non vuole spiegare le ragioni per le quali ha scelto Luca in questo testo, ma in realtà nell'intervista che Emmanuel Carrère ha rilasciato ieri a Stefania Vitulli sul Giornale, e recupero quindi il Giornale di ieri, qui troviamo invece una spiegazione delle ragioni per le quali Carrère ha scelto Luca, ed è una spiegazione che rientra all'interno di quel discorso sulla fiction e non fiction, sui paradossi del cosiddetto realismo. San Luca, dice Emmanuel Carrère a Stefania Vitulli sul Giornale di ieri, non ha conosciuto Gesù e non fa mai finta nemmeno per un momento che il suo sia il racconto di un testimone oculare. Ma in compenso, all'inizio, dice qualcosa che gli altri evangelisti non dicono. Dice che ha svolto un'inchiesta, che ha riunito il massimo di informazioni che gli sia stato possibile raccogliere e fornisce dettagli precisi e verificati. Ho cercato, dice ancora Carrère, di fare un'inchiesta su questa leggenda. Leggiamo libri come i Vangeli e raramente ci chiediamo come ha potuto scriverlo, dove ha preso le notizie. Ecco, prima abbiamo citato Aristotele ricordando i temi della poetica, in questo caso verrebbe da citare il trattato teologico-politico di Spinoza, e comunque quell'idea della modernità invece di andare a studiare i testi sacri attraverso gli strumenti della critica filologica e della critica storica. E qui consentitemi di citare un altro libro meraviglioso uscito l'anno scorso finalmente per Castelvecchi, è Gesù Cristo, il cristianesimo, di un grande filosofo italiano come Piero Martinetti. Eccola qui, la quiete calma, la calma quiete di Enrico Pieranunzi, questo brano del 1976, The Day After the Silence, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di Pagina 3. C'è questo soffice, morbido tappeto sonoro su cui si stagliano queste note di Enrico Pieranunzi. Vabbè, ma insomma, continuiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con la nostra consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale, lo dico così, con la voce di circostanza, di culturale, sui quotidiani. Allora, vi segnalo oggi sul Corriere della Sera, a pagina 34, un articolo di Pietro Citati dedicato a Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, fondatore dei Gesuiti. Ecco, interessante passare da Carrère a Citati, da San Luca a Ignazio di Loyola. Citati ci parla di Loyola in occasione del fatto della serie dei libri del Corriere della Sera, la biblioteca di Papa Francesco, che escono proprio ogni giovedì con il Corriere della Sera. Appunto, il primo libro saranno gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. Vediamo cosa scrive Citati a proposito del fondatore della Compagnia di Gesù. Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, aveva un'immensa immaginazione e la coltivava e la faceva coltivare dai padri gesuiti quando essi eseguivano gli esercizi spirituali, il cuore dell'insegnamento praticato nella Compagnia. Fra l'altro, la questione dell'immaginazione, della fantasia, era un grande tema di quegli anni. Gli scritti più interessanti, per esempio, di Giordano Bruno, e qui accostiamo Bruno a Ignazio di Loyola, vediamo quello che succede concettualmente. Gli scritti più importanti di Giordano Bruno sono molto dedicati alla questione dell'immaginazione, la possibilità di creare immagini, uno dei grandi principi della magia. Ecco, anche in questo caso, sugli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, la questione sembra la medesima. Imponeva, continua a dire Pietro Citati oggi sul Corriere, imponeva loro di fissare con la mente i grandi e minimi aspetti dell'immaginario cristiano: la nascita di Gesù, la sua infanzia, il battesimo, la tentazione, la passione, la crocifissione, la sepoltura, la resurrezione. I gesuiti dovevano rovistare con un'intensità implacabile ciò che portavano dentro il cuore. Niente doveva sfuggire loro, nemmeno un sasso o una pianta o un filo d'erba dei sentieri che Gesù aveva percorso. Quindi il tentativo di ricostruire nella propria mente una realtà immaginaria più forte, più ricca, più piena della realtà percepita. Ecco il grande ruolo della fantasia e dell'immaginazione all'interno di questi esercizi spirituali, che sono un altro modo di concepire probabilmente la magia tradizionale. Così vi segnalo questo articolo di Pietro Citati oggi sul Corriere della Sera. Invece, passando a altri argomenti, con una foto un po' più inquietante, vi segnalo dal Messaggero: premio Strega, ecco la cinquina. Ieri sera si è decisa a Casa Bellonci la cinquina del premio Strega, e c'è una foto sul Messaggero angosciante, perché c'è la cinquina, c'è Pecoraro, Catozzella, Cilento, Scurati e Francesco Piccolo. Questa è la cinquina nella quale verrà scelto il vincitore del premio Strega. Riuniti in Casa Bellonci, vi descrivo la foto, in mezzo a questi libri, e sono tutti sudati, fradici, lucidi, sofferenti, con degli occhi un po' da mercato del pesce. Insomma, c'è veramente una grande sofferenza in questa immagine, dove l'intelligenza viene a sudare in questa serata estiva per capire chi di loro sarà vincitore. C'è un elemento così di leggero sadismo letterario, ma insomma vi segnalo questa l'apertura delle pagine culturali del Messaggero. Invece su Agorà, che è la parte culturale di Avvenire, c'è un articolo di Giuliano Vigini a pagina 28 dedicato al mercato del libro in Europa. Vigini è sempre molto attento ai numeri, alle cifre, ai dati del mercato librario. Europa, l'Unione fa il libro. Nel vecchio continente sono 9 i milioni di titoli in commercio, per un mercato di oltre 22 miliardi di euro. L'incidenza dell'ebook è ancora molto bassa, dall'1 al 5%, ma con 500.000 novità all'anno, il vecchio continente, sto guardando qui nella pagina 28 di Avvenire, il vecchio continente esprime un'editoria di tutto rispetto su scala mondiale, e adesso dalla Germania arrivano i primi segnali di ripresa. Vi segnalo ancora invece sulla Stampa di oggi, a pagina 32, un articolo di Mattia Feltri dedicato a una caratteristica, forse a un archetipo, forse a un tabù, forse una nevrosi, forse a un simulacro della civiltà contemporanea, che è quello del novismo, della novità. Soltanto l'uomo nuovo ci salverà, punto interrogativo, l'eterno ritorno nella politica italiana dell'archetipo del nuovismo, dai futuristi a Renzi. Mattia Feltri oggi sulla Stampa. Sono le 9:17 minuti e 30 secondi. Noi continuiamo a ascoltare The Day After the Silence di Enrico Pieranunzi. Al 335-5634-296 arrivano molti vostri messaggi. C'è un ascoltatore, Eugenio, che è molto simpatico, e scrive: perché nel mio condominio non faccio gli incontri in ascensore che fa Camurri? Quando ho raccontato che ho incontrato una russa meravigliosa ieri, a me basterebbe anche incontrare Camurri stesso. Beh, non le conviene, Eugenio, ma insomma, però, se vuole incontrare non me, Camurri, ma insomma, se vuole incontrare invece molti conduttori, figure, persone che fanno Radio 3, io le consiglio di andare a Perugia, perché dal 13 giugno, da domani, il 14 e il 15, si terrà la festa di Radio 3 a Perugia, Radio Europa, piazza 4 novembre, al Teatro del Pavone, a Piazza della Repubblica. Ci saranno tantissime cose, il tentativo proprio di itinerante di portare Radio 3 nei vari luoghi d'Italia per raccontare e raccontarsi. Là ci saranno Steve McCurry, Ugo Gregoretti, Tommaso Montanari, Tiziano Scarpa, Maddalena Crippa, Massimo Popolizio, sto pescando a caso, proprio guardando a volo d'uccelli i nomi, alcuni nomi di chi parteciperà, e poi appunto moltissime trasmissioni che verranno portate direttamente a Perugia alla festa di Radio 3. Quindi, signore Eugenio, possiamo vederci in ascensore, io non ci sarò, ma può vedere tante volti e persone che fanno Radio 3 tutti i giorni alla festa di Radio 3 a Perugia dal 13 al 15 giugno. Ovviamente poi verrà trasmessa in diretta proprio sulle frequenze di Radio 3. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo a pagina 15, dove troviamo una bellissima intervista di Antonio Armano ad Alberto Arbasino. Io quando dico Alberto Arbasino viene sempre da mettermi sull'attenti, perché adesso Adelphi ha pubblicato un suo nuovo libro, si intitola Ritratti italiani, ed è un elenco come al solito arbasinesco, quindi pieno, ricco, scoppiettante, barocco, di volti e di facce italiane, di ritratti italiani, ad Agnelli, a Gadda, a Parise, eccetera, eccetera. Antonio Armano intervista Arbasino, ci sono alcune parti dalla copertina in cui c'è Arbasino steso su un divano in questo salotto. In questo salotto, dice, per Arbasino venivano parecchi amici con Allegria, da Chichi Brandolini, con Giovanni Urbani, a Goffredo Parise. Ricordo una serata con Gadda e i due bellonci, Goffredo e Maria, perché avevo portato dei 45 giri dall'America ed erano interessati per quella novità. Ma Gadda fu sconvolto da un minorenne che ripeteva I'm not a juvenile delinquent. Questa è la canzone, il verso che terrorizzava Gadda, mentre gli venivano rinfacciati dei reati, appunto, a questo personaggio di questa canzone. Poi si entra dentro Ritratti italiani, che appunto esce oggi in libreria da Adelphi. Agnelli, ragiona Antonio Armano intervistando Arbasino, aveva la verve di un sovrano settecentesco, ma produceva auto poco chic. Qui Antonio Armano di fatto cita alcune parti del ritratto che ha fatto Arbasino di Agnelli. Chiamava da uno dei primi cellulari in macchina, ma quando anche altri si sono messi al passo e gli telefonavano, faceva rispondere che era sull'altra linea. Oggi il privilegio è non avere il telefonino, e si dice che pure lei, effettivamente, risponde Arbasino, non porto mai un telefonino, così come non tengo mai qualche email. Le richieste alle ore dei pasti sono ovviamente frequenti. Tra gli amici, continua Antonio Armano nell'intervista ad Arbasino, ed è un'intervista bella perché poi Armano lo fa proprio partendo dal libro stesso, dai ritratti italiani. Tra gli amici rimpianti emerge Pasolini, come altri scrittori diventati aggettivi, pasoliniano appunto, è più citato che letto. Che cosa salva della sua opera? E qui interessante la risposta di Arbasino. I romanzi di Pasolini sono rimasti dialettali e nulla più, mentre Gadda riempiva ogni frase di termini augusti e bassi, dialettali o sublimi, un groviglio di parole tecniche, antiche, esotiche, non voleva nipoti, aveva ragione, però i suoi versi, i versi di Pasolini, rimangono stupendi. Le ceneri di Gramsci, e qui nomina Arbasino. Fra l'altro ci sono anche altre riflessioni più in generale, in realtà, sulla contemporaneità libraria. Un elemento ricorrente ai ritratti italiani è il confronto con l'offerta culturale di ieri, che continua a chiedere, continua a ragionare Antonio Armano con Arbasino oggi sul fatto. Cordelli sostiene che una volta c'erano autori la cui grandezza non si poteva discutere. Marmellata, Palude, le definizioni per le migliaia di titoli sfornati nelle librerie di oggi. E così risponde Alberto Arbasino. Sono definizioni giuste. Quando tutti leggono un analogo bestseller e ci si basa sulle classifiche delle tirature, mentre le pagine sulla cucina, e questo è un elemento interessante, mentre le pagine sulla cucina vanno piuttosto alla ricerca delle ricette esclusive di qualche esclusivo chef, chi vorrebbe una pizza identica a un milione di altre pizze? O forse magari sì, come per le bevande e le bibite, omologate, identiche, vini della casa o bottiglie di vigneti rari. Ed è quindi interessante, laddove c'è la nevrosi, la mania, la moda dell'alta cucina e quindi della prelibatezza esclusiva, in letteratura invece vige il regno dell'omologazione e della standardizzazione cosiddetta narrativa. Quindi insomma, mi sembra interessante questo paragone, ma vi segnalo questa intervista ad Alberto Orbasino fatta da Antonio Armano oggi sul Fatto Quotidiano. Un attimo di vita appena percorso il pianoforte di Enrico Pieranuzzi in questo The Day After the Silence, ma tra poco ripiomberà in quel tappeto sonoro che caratterizza il brano che stiamo ascoltando. Intanto sono le 9:23 minuti e 55 secondi, io vi leggo il tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Duilio Gianmaria. Il commissario alla Spending Review, Cottarelli, ha detto: possiamo risparmiare 200 milioni illuminando di meno le città. Ma di quali tagli abbiamo davvero bisogno per ridurre il debito pubblico? E come procede il lavoro di Cottarelli? Questo è il tema che verrà affrontato questa mattina alle 10 su Radio 3, da Tutta la città ne parla. Io intanto continuo la nostra rassegna stampa, in questo caso vado sul web, dal sito di Pagina 99, dove vi segnalo un intervento molto bello di Chiara Lalli, che qui salutiamo. Chiara Lalli è stata tra l'altro anche conduttrice nell'edizione del fine settimana di Pagina 3, qui tutta la redazione, Gianfranco Rossi, Piero Pugliesi, Isabella Carbone, la salutano caramente, mi unisco anche ai saluti. Ecco, Chiara Lalli ha scritto un articolo intitolato L'ultima follia del reality in TV, partorire da sole nel bosco. Ora, questa storia ha delle conseguenze piuttosto interessanti che Chiara Lalli sviluppa molto bene. Si chiama Born in the Wild e sarà il nuovo show di Lifetime, canale televisivo via cavo statunitense. Dopo tutti i possibili survivors, grassi contro magri, malattie imbarazzanti, accumulatori seriali, ragazzine incinte, ossessioni reality di ogni tipo, siamo pronti anche al docu-fiction sulla maternità, anzi sul parto in mezzo alle fratte, perché la maternità è un argomento già abusato. Il parto estremo in solitaria, senza aiuti, senza medici, senza ostetrici, ma magari con una piscinetta o meglio un laghetto naturale, dove mischiare feci e liquido amniotico che la creatura respirerà felicemente per farlo nascere dolcemente, questo dolcemente tra virgolette mette i brividi, per non fargli sentire lo strappo del passaggio dal ventre liquido al gelido asciutto mondo di fuori. Scrive Chiara Lalli, iniziando a descrivere questo nuovo programma televisivo. Non so come qualcuno possa aver voglia di vedere una cosa del genere, ma il mio dubbio è rilevante. E poi un video di una donna che partoriva naturalmente ha ricevuto su internet più di 20 milioni di visualizzazioni. Ma, e questo è l'elemento più interessante dell'intervento di Chiara Lalli che troviamo su Pagina 99, c'è un aspetto però disturbante delle implicazioni del contesto selvaggio. Anche se sul set ci saranno medici e si girerà vicino ad ospedali, le donne non saranno primi pari e il parto in solitaria sarà insomma più una fiction che un docu, come in ogni reality che si rispetti. Probabilmente sarà insomma ben più sicuro di partorire in casa, se si esclude l'effetto mimetico. Si diceva dell'aspetto disturbante, si va dal si è sempre partorito così all'onnipresente richiamo al naturale come paradigma di comportamento da imitare o imporre. Argomenti ingannevoli che mischiano il peggio del richiamo alla tradizione come garante di chissà cosa e l'ostilità verso le tecnologie e la medicina. In una parola, una irrazionalità opprimente nel compiere alcune scelte. E qui appunto Chiara Lalli entra all'interno di un'altra archetipo, di un altro simulacro contemporaneo, di un'altra nevrosi contemporanea, cioè quello dell'autenticità e di ritorno a tutti i costi alla natura. Ovviamente poi si diverte a ragionare su cosa significhi naturale, perché insomma non è così scontato come noi spesso lo diamo. Cosa significa soprattutto questa esigenza assoluta nei confronti dell'autenticità, questo richiamo alle radici, nel cibo, dell'ideologia biologica, nel rifiuto delle scoperte chimiche, in nome magari di qualche omeopatia o di qualche scienza olistica. Tutto rientra all'interno di questa nevrosi contemporanea che Chiara Lalli, attraverso il racconto di questo nuovo programma televisivo, fa emergere in tutta la sua brutalità. 9:28 minuti, 26 secondi, è entrato Guido Zaccagnini. Buongiorno Guido.
Buongiorno Edoardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato, ultima segnalazione della nostra rassegna stampa, dal foglio di oggi, un articolo di Alfonso Bernardinelli, breve corso di arti marziali per insulti letterari ben fatti e non inutili. Alfonso Bernardinelli parla di un libro di Giulio Passerini intitolato Nemici di Penna, pubblicato dall'editrice bibliografica, che è il racconto, una specie di antologia ragionata, insomma, dei grandi litigi fra letterati, con alcune regole. Una principale regola la stabilisce Bernardinelli: la lite, la polemica, la controversia, la critica radicale, se c'è di mezzo la letteratura, devono diventare a loro volta arte letteraria e dell'arte seguire le regole, altrimenti lo spettacolo è noioso e deprimente. Vi segnalo questa parte edificante del ragionamento, rimandando invece alcuni esempi di liti celebri nell'articolo di Alfonso Bernardinelli, oggi sul foglio, e chiedo a Guido Zaccagnini, liti tra musicisti. I musicisti, quando litigano, suonano?
Quando litigano sono capaci
di scrivere. Perché gli scrittori scrivono.
Sì, no, loro, beh, insomma, magari... No, ci sono state, per esempio, delle satire di Schoenberg contro Stravinsky, da lui sfottuto come il signor Modernsky. Ma, ecco, se penso che ieri era il 150° anniversario della nascita di Richard Strauss. Richard Strauss disse che Schoenberg, che ormai ha intrapreso la strada della dodecafonia, era ormai pronto per il manicomio. E a sua volta Debussy, un giorno che si trova in Costa Azzurra, scrive una lettera in cui dice: mi sono svegliato questa mattina con un fracasso indescrivibile, non sono riuscito a capire se fosse la musica di Richard Strauss o di Richard Wagner.
Meraviglioso. Mi viene in mente invece una cosa che disse Rick Satie a proposito di un critico musicale che lo aveva criticato. Satie disse: signor critico, lei non è che un culo, ma un culo senza musica. Ed è un'altra cosa meravigliosa. Anticipazioni invece.
Chopin, Ravel, è un compositore non particolarmente notissimo, un compositore e oboista francese dell'Ottocento, Louis Stanislas Xavier Ferroust.
Tutta gente tranquilla?
Abbastanza. Tranquillissimo.
Abbastanza. Questo primo movimento, tra pochissimo, con Guido Zaccagnini, e questa mattina insieme a Fabrizio Paccione, alla console Isabella Carboni in redazione, Piero Pugliese in regia e Gianfranco Rossi, curatore del programma, vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.